Allora, grazie. Beh, un po' di ginnastica non fa male. E innanzitutto un ringraziamento non rituale, perché l'idea, la decisione di fare questi gruppi di lavoro e quello che ci siamo detti spesso, che avrebbero dovuto avere un risultato concreto di proposte, credo che faccia molto bene ai nostri territori e all'Appennino in particolare. E quando si parla di politiche di riqualificazione e di riutilizzo, perché di nuovi insediamenti e nuove aree, noi sappiamo che per le condizioni in sé l'Appennino fa fatica a proporne, pur anche se ci sono. Però politiche di riqualificazione e di riutilizzo sono il terreno sul quale ci dovremo confrontare nei prossimi anni. Allora proviamo ad allineare quali sono le caratteristiche di queste politiche e che sono venuti fuori in molti dei risultati dei due gruppi. Io provo ad approfondire alcune cose che ci siamo detti e sulle quali stiamo lavorando e ci siamo visti anche in altre sedi con la dottoressa Trombetti, con il direttore di Ervet. In particolare ci sono due aspetti che denotano l'attrattività di un territorio per un'attività produttiva. Tralascio un attimo quello che è gli aspetti affettivi. Le identità dei territori spesso vengono sottovalutati. Nell'Appennino abbiamo aziende che razionalmente non dovrebbero essere lì. Sono lì perché l'imprenditore è legato a quel territorio. Se avesse fatto un'analisi delle infrastrutture materiali e immateriali o delle condizioni al contorno, quindi non tralasciamo questo aspetto. Però gli altri aspetti, che sono più misurabili, in particolare il tema delle infrastrutture, perché è vero, oggi dobbiamo cercare di dotare di infrastrutture immateriali tutti i territori, ma il problema che dobbiamo risolvere ancora nell'Appennino è il tema dell'accessibilità, perché se noi localmente creiamo delle ottime condizioni, ma non ci confrontiamo sull'accessibilità, credo. Allora, come succede in molti paesi del Nord Europa, sono state fatte delle analisi sulle fermate di quelli che sono i sistemi metropolitani ferroviari, dando un'area di influenza ad ogni fermata. Si chiamano politiche di sviluppo di riqualificazione orientate sul trasporto pubblico. Noi abbiamo comunque un sistema ferroviario con delle fermate. Queste fermate determinano un'area di influenza che può essere allargata integrandola con il trasporto locale. E questa è una cosa che, lo dico alla Giovanna, dovremmo fare, perché quando avremo la mappa di queste cose saremo in grado di far vedere che questo territorio ha delle opportunità e comunque orientare le riqualificazioni o gli sviluppi sul trasporto pubblico bene fa comunque. C'è un altro aspetto. Spesso, e vedo qui molti amministratori pubblici, nel passato ci eravamo innamorati di aree industriali, come si dice oggi, monofunzionali, dove potevano andarci solo aziende. Il mix di destinazioni d'uso è una conquista solo attuale. Ma anche ove si è arrivati, e quindi anche dove, o nelle aree, ma anche negli stessi edifici industriali da recuperare, sono state consentite più destinazioni d'uso, e guardate come hanno detto chi mi ha preceduto, la riqualificazione energetica, ma la riqualificazione in generale di questi edifici provocherebbe molto lavoro non solo per le imprese edili, ma il mondo degli impiantisti, che anche quello sta soffrendo. Allora, siccome le destinazioni d'uso oggi sono fortemente onerose, cioè se io in un edificio passo da una destinazione d'uso a un'altra, anch'essa compatibile, anch'essa ammessa, devo pagare alti oneri. E non stiamo parlando di questioni che vanno a impoverire le già povere casse dei comuni, degli amici sindaci che qui vedo. Sono comunque risorse che non entrerebbero, perché se la situazione rimane ferma, come dire, ingessata, i cambi d'uso non avvengono comunque. Allora, se noi lì rendiamo meno onerosi, sicuramente li favoriamo e quindi attiviamo un processo di riqualificazione. Poi è chiaro, io qui vedo amministratori che sono molto attenti ai loro territori, è chiaro che ogni intervento va governato. Quindi un secondo aspetto: il primo, le infrastrutture; il secondo, più flessibilità nel tema dei cambi di destinazione d'uso. Chiudo con un riferimento. Chi mi ha preceduto ha posto particolarmente l'accento sulle politiche di riqualificazione energetica. E voi sapete che dicembre dell'anno scorso era il termine ultimo nel quale le cosiddette grandi aziende o aziende energetiche dovevano consegnare la diagnosi energetica. Mi risulta, e qui abbiamo un autorevole rappresentante della Regione, che la Regione sta preparando un bando per favorire le diagnosi energetiche anche nelle piccole e medie aziende che non ne avevano l'obbligo. Però la Regione Emilia-Romagna sta facendo un qualcosa in più rispetto, per esempio, ad altre regioni come il Piemonte, che hanno solo pagato le spese professionali della diagnosi. Mi sembra che la Regione stia pensando a una legge che finanzia una parte dei costi della diagnosi, ma anche di una parte degli interventi. Questo è importante perché la diagnosi energetica si conclude con un progetto di efficientamento, e se quel progetto va avanti ci guadagna le aziende, ma ci guadagnano tutte le micro, medie, piccole imprese che quei lavori li vanno a fare. Un ultimo aspetto che la dottoressa Trombetti sa, sulla quale abbiamo lavorato tanto e che un'industria ha attivato 2 anni fa, è un servizio che l'abbiamo chiamato un tutor per l'azienda. Quando un'azienda viene da noi, ma anche la piccolissima azienda che deve fare un soppalco, proprio per semplificare, un'industria gli fa prima l'analisi se quel soppalco può effettivamente farlo, cioè se lo strumento urbanistico gli consente l'ampliamento. Se sì, l'azienda si dota di un professionista e noi affianchiamo il professionista in tutti gli enti che devono esprimere un parere. E qui c'è il dirigente del comune di Valsamoggia, col quale abbiamo fatto tante pratiche, tutte risolte positivamente. E una cosa banale è stata però efficace, quella di contattare tutti gli enti che sono convocati in conferenza dei servizi, in modo che quando l'ente va in conferenza dei servizi non chiede integrazione alla pratica perché l'ha già vista, e non chiede neanche modifiche perché l'ha già vista. Quindi è la conferenza dei servizi diventa veramente il luogo nel quale tutti si esprimono unitariamente. Una cosa nella quale, dico proprio per esperienze sul campo e su questo come associazione stiamo lavorando, è che spesso gli enti convocati in conferenza dei servizi non si presentano. Poi è vero che la legge consente all'amministrazione comunale di procedere comunque, però procedere quando in una conferenza dei servizi non ci va l'ARPA, non ci va i vigili del fuoco e casomai qualche altro ente, è complicato. Allora anche in questo caso una sollecitazione agli enti di partecipare alle conferenze dei servizi è uno dei lavori che stiamo attivando. Devo ricordare che con la provincia prima, ora città metropolitana, abbiamo costruito un sito per attrarre investimenti che si chiama www.areindustriali.it e che è anche in lingua inglese e che è visitato da parecchi paesi europei ed extraeuropei e vorremmo, in accordo con la città metropolitana, implementarlo sempre di più e far sì che sia sempre più preciso di informazioni. È entrato adesso l'amico dell'Ervet, anche con lui ci siamo confrontati su questo discorso del sito e delle altre cose che abbiamo, e credo che ci sia un certo allineamento. Grazie.